dagli anni 30 di Hitler, Franco e Mussolini fino agli anni 70 dei Beatles, dei Rolling Stones, degli hippie e della guerra in Vietnam. Tanto durò il regime dittatoriale di Antonio de Oliveira Salazar. La dittatura che per oltre 40 anni ha oppresso il Portogallo è stata la più longeva d'Europa. Dal golpe militare del maggio 1926 all'ascesa di Salazar il passo è brevissimo. Nel 1933 emana una nuova costituzione che gli affida pieni poteri, basata sugli stessi principi del fascismo italiano, Deus, patria e famiglia. In Portogallo inizia così la dittatura dell'Estado Novo. Il regime era conservatore, corporativista, nazionalista. Tra i suoi obiettivi c'è il mantenimento del controllo su tutte le colonie africane. In patria la repressione del dissenso è durissima. Il malcontento inizia ad esplodere però soprattutto a partire dagli anni 60, quando migliaia di soldati e giovani reclute vengono inviati in Africa a combattere i movimenti indipendentisti in Angola, Mozambico, Guinea-Bissau e Capoverde. In patria la situazione economica diventa infatti sempre più difficile proprio a causa del costo umano ed economico delle guerre. Nel 1970 Salazar, dopo un grave incidente domestico, passa la guida del regime a Marcelo Caetano, che, anche se in modo meno aggressivo, continua le politiche fasciste dell'Estado Novo. Tra le fila dei militari scoppia ormai palesemente il dissenso. A ribellarsi sono soprattutto ufficiali subalterni, i capitani, che contestano la politica coloniale. Quello che in un primo momento si chiama infatti Movimento dei Capitani, nel 1973 diventerà il Movimento delle Forze Armate. Il primo tentativo di presa del potere arriva nel dicembre 73, è guidato da un generale ex comandante militare in Mozambico e fallisce. Sono tanti i militari che finiscono in carcere. José Charters Monteiro è uno di loro. Classe 44, architetto che all'epoca era nella Marina portoghese, per la sua opposizione al regime nel 1972 finì nella famigerata prigione di Piniche, da cui venne liberato poche settimane prima dell'inizio della rivoluzione. Luisa Nanni Pieri l'ha raggiunto a Lisbona.
Nel 72 sono stato arrestato per la polizia politica e sono stato incarcerato fino al 1974, fino a poco prima del 25 aprile. Io mi aspettavo che succedesse qualcosa di importante in quell'anno lì del 74, perché c'era già stato un tentativo il 16 marzo, cioè un mese prima, quando io ero ancora in prigione. E la mia prigione era una fortezza sul mare all'altezza di Caldas da Rainha. E lì in prigione ho saputo che la movimentazione era avvenuta in quella notte del 16 marzo. L'ho saputo in prigione, dentro, perché avevamo un modo di sapere cosa si passava fuori, no? Però quello non è stato vincente e poi hanno ripreso e l'hanno fatto nella notte del 24 per il 25 aprile. Io sono stato arrestato quando ormai faceva i servizi militari alla Marina. Era un tecnico specialista della Marina. E mi hanno arrestato contro la volontà del ministro della Marina, che era stato, diciamo, come disautorizzato dal Ministero dell'Interno. Quindi anche quella è una contraddizione all'interno del regime, no? Pian piano hanno maturato le condizioni per una sollevazione militare, che è quello che è successo con l'esercito e la marina soprattutto. E poi nel novembre del 73, quando c'è stata un'occasione, non so, l'elezione, che ovviamente Marcelo Caetano ha vinto, anche quelle truffate, Marcelo Caetano ha concesso 3 mesi di perdono di pena a tutti i detenuti politici. Io avevo preso 2 anni e 3 mesi e quindi sono stato beneficiato come tutti gli altri con più pena o meno pena di 3 mesi, che è stato un bonus del regime che ormai era già abbastanza debole.
Quello del 16 marzo, evocato anche da José Charles Monteiro, è l'ultimo tentativo di golpe fallito. Il 23 aprile un altro dei leader del Movimento delle Forze Armate, Otelo Saraiva de Carvalho, annuncia che un nuovo tentativo di sovvertire il regime avverrà 2 giorni dopo, il 25 aprile. A dare il segnale definitivo alle caserme pronte a far scattare l'attacco sarà una canzone clandestina mandata in onda in radio.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Terra di fratellanza, ad ogni angolo un amico, in ogni faccia l'uguaglianza. Sono le 3 del pomeriggio del 24 aprile. Due uomini sono inginocchiati sui banchi della chiesa di San João do Brito. Stanno pregando, o almeno così sembra, ai fedeli che assistono alla messa pomeridiana. Quando il sacerdote si avvia davanti all'altare per la distribuzione dell'Eucaristia, si alzano, si mettono in fila con gli altri e ricevono la comunione. Nessuno fa caso a loro, e così deve essere. Sì, perché quei due uomini stanno per dare il via alla rivoluzione. Sono Manuel Tomás e Carlos Albino. Il primo è un militare, da poco tornato dall'Africa orientale portoghese, il Mozambico, colonia di Lisbona, che lì ha un contingente. Tomás si è avvicinato alla parte progressista delle forze armate, che sta partecipando alla preparazione del colpo di Stato per rovesciare il regime salazarista. Non è un militare di carriera, e tornato a Lisbona lavora come tecnico a Radio Renascença, legata alla curia della capitale, una delle più ascoltate. Anche Carlos Albino lavora lì ed è responsabile di una delle trasmissioni di punta, Limite, un seguitissimo programma di intrattenimento musicale. Manuel Tomás e Carlos Albino hanno ricevuto un ordine dai militari ribelli riuniti nel movimento delle forze armate che da settimane stanno preparando l'insurrezione. A mezzanotte del 24 aprile dovranno trasmettere una canzone che sarà il segnale dell'inizio della rivoluzione dei garofani. Sanno che tutto è pronto, le caserme sono allertate, i militari ribelli aspettano che il segnale concordato venga diffuso. Allora, e solo allora, vorrà dire che il piano può scattare, che non ci sono intoppi, che il momento è arrivato. Si riverseranno nelle strade, circonderanno i palazzi del governo, arresteranno i ministri del regime, occuperanno gli snodi più importanti della città, la TV nazionale, la radio, gli aeroporti, e sarà la fine della dittatura. Nella chiesa di San João do Brito, Tomás e Albino hanno messo a punto i dettagli tecnici per la trasmissione della canzone concordata. Non hanno voluto farlo nei locali di Radio Renascença. Troppo rischioso, l'emittente è infiltrata dai ribelli, ma è pur sempre la radio della curia e non è certo un luogo del tutto sicuro. Orecchie indiscrete potrebbero sentirli e compromettere il via alla rivoluzione. Meglio andare in chiesa allora e parlare sottovoce tra i canti della messa e i fedeli in preghiera. Il segnale che darà il via all'insurrezione è Grandola Vila Morena, del cantautore e militante politico José Afonso. È una canzone proibita. La censura del regime di Antonio Salazar l'ha messa al bando. La censura fascista non tollera nulla che possa anche solo incrinare la retorica del potere. E certo non un brano dedicato alla società musicale della Fraternità Operaia Grandolese, una delle prime cooperative e associazioni operaie portoghesi, attiva fin dagli anni 50, duramente repressa dalla polizia di regime. Repressa la cooperativa operaia, bandita la canzone in odore di comunismo che la racconta. Nessuno la può suonare in pubblico e, tantomeno, trasmetterla per radio. José Afonso stesso ha dovuto subire interrogatori e vessazioni da parte della polizia politica del regime salazarista, la PIDE. Carlos Albino, concordati tutti i dettagli tecnici con Manuel Tomás tra i banchi della chiesa, ora è negli studi di Radio Renascença. Sente la pressione, la responsabilità di quello che sta per fare. È il suo lavoro trasmettere canzoni, ma oggi è tutta un'altra cosa. Oggi è un tassello cruciale di un avvenimento che potrebbe cambiare la storia del suo paese. I capitani Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço e Salgueiro Romaia, incaricati di organizzare il colpo di Stato, contano su di lui. Ripassa mentalmente tutti i passaggi concordati, tutto è chiaro, ma c'è qualcosa che lo inquieta e all'improvviso realizza. Nella redazione di Radio Renascença il disco con Grandola Villa Morena non c'è. Apre i cassetti, controlla negli studi, cerca tra le pile di vinili, niente. L'album Cantigas do Maio, in cui è contenuto il brano, non si trova. Eppure non è bandito formalmente e nei negozi di dischi lo si può trovare e comperare, a patto naturalmente di non diffondere la canzone censurata. Mancano poche ore, Carlos si precipita fuori dalla radio, non dice niente a nessuno, corre per le strade di Lisbona. La libreria Opinião è la sua meta. Entra, si avventa sugli espositori, cerca la discografia di José Alfonso. La trova, scorre i vinili con il cuore in gola. Eccolo, c'è. Carlos compra il disco, torna in radio, tra le mani, stringe la storia. Intanto il quotidiano Repubblica, tacitamente vicino all'opposizione e al movimento delle forze armate, nella sua edizione del pomeriggio ha pubblicato un messaggio travestito da recensione radiofonica. Il programma Limite, trasmesso da Radio Renascença tra mezzanotte e le due, è notevolmente migliorato nelle ultime settimane. La qualità dei servizi trasmessi e la qualità della selezione musicale ne fanno un appuntamento radiofonico di ascolto obbligatorio. Ascolto obbligatorio. È il primo segnale. Ci siamo. Alle ore 17, Manuel Tomás convoca un altro responsabile del programma, Armando Leite del Vasconcelos, che è all'oscuro di tutto perché non è stato ritenuto abbastanza fidato, e gli consegna la scaletta della trasmissione della mezzanotte passata dalla censura interna. Annunci pubblicitari, canzone, lettura di poesie, annunci pubblicitari, canzone. A mezzanotte, Rua Capelo è silenziosa. Sono lì gli studi di Radio Renascença, nello storico quartiere del Shado. Le strade sono quasi deserte, qualche locale notturno è aperto. Niente fa presagire quello che sta per succedere. Dentro gli studi sta per cominciare la trasmissione Limite. Un annunciatore, del tutto ignaro, legge annunci pubblicitari. Mezzanotte. È il momento. Ma l'annunciatore non si ferma. Venite nel tal nuovo ristorante, acquistate in quel negozio di abbigliamento. Manuel Tomás e Carlos Albino gli fanno dei gesti, basta, deve cominciare la canzone. Ma lui non si ferma e l'addetto alla messa in onda lo lascia parlare, non si interrompe una frase a metà. Tomás si sbraccia, ma niente, gli annunci continuano. Allora dà uno strattone alla mano dell'addetto e fa partire il disco.
Grandola, Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grandola, Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade.
Le note di Grandola Villa Morena si diffondono nella notte di Lisbona. È il celebre segna, il celebre segnale della rivoluzione dei garofani. La canzone è breve, poco meno di 3 minuti e mezzo, ma è stata trasferita dal vinile a un nastro che la ripete una volta dopo l'altra. La macchina del colpo di Stato si mette in moto. 10 minuti dopo i militari usciranno dalle caserme e si dirigeranno con blindati e carri armati agli obiettivi concordati. Tra questi, oltre agli aeroporti, alla televisione e alla radio nazionale, ci sono naturalmente i palazzi del potere, i ministeri. Il generale Junqueira dos Reis verrà mandato a sedare la rivolta con l'ordine di far sparare sui ribelli. Ma le truppe si rifiuteranno di obbedire e passeranno dalla parte dell'opposizione. Anche i soldati della Marina, dalla fregata che stava partecipando ad un'esercitazione NATO, il mattino dopo faranno lo stesso, rifiuteranno di aprire il fuoco contro gli insorti. Prima di mezzogiorno, il movimento delle forze armate annuncerà di aver preso il controllo del paese. Succederà tutto questo di lì a poco. Ora, dalla finestra della redazione, Manuel Tomás e Carlo Salvino guardano le strade addormentate. È 5:30. Non parlano, ascoltano e basta le note di Grandola, un corvo che gracchia e qualche rumore diverso che, da lontano, comincia ad arrivare.
Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola, tua vontade, Grandola, tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Poco dopo la messa in onda di Grandola, Vila Morena, la macchina della rivoluzione è già pienamente in moto a Lisbona e in tutto il Portogallo. Il regime ancora non sospetta niente, mentre i blindati dei reparti militari aderenti al golpe escono dalle caserme e muovono sugli obiettivi loro assegnati. Iniziano gli arresti degli ufficiali rimasti fedeli al regime. Nella capitale, in poche ore, l'aeroporto, le sedi governative, le prigioni dove sono rinchiusi i detenuti politici sono già nelle mani dei militari rivoluzionari. Anche se è notte, la notizia gira velocemente tra i portoghesi, soprattutto nelle grandi città, soprattutto a Lisbona. Quella notte José Charters Monteiro si trovava proprio nella capitale, questo il suo racconto.
Allora, io in quella notte ero già in libertà, no? Da 3 settimane. Sono andato a letto verso mezzanotte, 1 del mattino, e alle 4 del mattino ci hanno telefonato a casa perché io dovevo andare all'aeroporto a prendere una cugina di mia moglie, che era in esilio a Parigi. Lei mi ha telefonato da Madrid perché l'aereo non ha potuto scendere a Lisbona perché c'era già in corso la movimentazione dei mezzi militari, e quindi ha telefonato per dire che non arrivava in quella mattina. E è stato così che io ho saputo. Poi ho collegato la radio e sono andato sulle radio all'estero, che erano correnti di resistenza sia in Argelia che in Russia, e ho potuto sapere che era in corso in Portogallo un colpo, che anche allora, a quell'ora lì, alle 6:30, 6 del mattino, loro non sapevano che colore aveva.
Ho aspettato per sapere altre notizie, vedo che tutti i portoghesi lì per ore, due o tre ore, fino alle 9 del mattino, sono rimasti con l'orecchio in una radio, ovviamente, per sentire dalle poche informazioni cosa si tirava fuori, finché abbiamo capito che veramente era un popolo per la democrazia. E allora lì la gente è esplosa, gli è venuta fuori dalle case, no? Soprattutto a Lisbona, cioè nelle grandi città, e Lisbona per primo. E quindi è stata la giornata del 25 aprile, è stata una giornata di enorme presenza di migliaia e migliaia di persone in tutti i punti dove c'era la macchina fascista, quindi i posti di guardia, le caserme sono state, diciamo, prese dai civili, no? Mentre nel frattempo le forze militari, le diverse colonne militari sono avanzate per i punti più nevralgici, diciamo. È stato come una movimentazione assolutamente imprevedibile, cioè la gente andava da tutte le parti, festeggiava, accompagnava le colonne militari che pian piano hanno preso tutti i punti fortificati. Nessuno veramente si aspettava, perché non aveva ben l'idea di quante fosse la sconformità, diciamo, tra quello che era l'apparenza della vita quotidiana e quello che andava dentro la testa della gente, che aveva figli alla guerra, che era contro la situazione economica e politica in Portogallo, la mancanza totale di libertà di pensiero, di pubblicazione, di opinione. Cioè era veramente un regime fascista, no? E quindi sono state giornate, cioè il 25, 26, 27, 28, di totale, quasi, diciamo, gioiosa anarchia per strada, da tutte le parti la gente festeggiava, la gente è venuta per strada a migliaia, una cosa fantastica, cioè si sembrava che il paese fosse come una specie di un frutto che si apriva e tutto dentro erano semi, no? Semi di libertà.
Sono tantissimi i portoghesi che dall'alba del 25 aprile scendono in strada per solidarizzare con i militari golpisti. Celeste Caeiro è un'operaia che lavora nel magazzino di un ristorante nel centro della capitale, che proprio quel giorno avrebbe dovuto celebrare il primo anniversario dall'inaugurazione. È lei stessa, oggi novantenne, a raccontare quanto le è successo in una delle tante interviste che ancora rilascia.
Lavoravo in un ristorante.
Lavoravo in un ristorante che era stato inaugurato il 25 aprile del 73. Quello era il suo primo anniversario. I proprietari volevano celebrarlo regalando fiori per la festa a tutti i clienti. Però, data la situazione in città, quel giorno decisero di non aprire. Per non sprecare tutti i fiori che avevano comprato, li regalarono a noi. Erano garofani rossi. Mentre rientravo a casa, incontrai i carri armati dei rivoluzionari. Mi avvicinai ad un soldato. Gli chiesi cosa stava succedendo. Lui rispose: stiamo andando a Carmo per fermare Marcello Caetano. Questa è una rivoluzione. Poi mi chiese una sigaretta. Io non ne avevo e non potevo nemmeno comprargliene una, perché i negozi erano ancora tutti chiusi. Gli offrì l'unica cosa che avevo: i garofani del ristorante. Lui ne prese uno, lo mise nella canna del fucile. Donai gli altri fiori agli altri soldati e vidi che tutti facevano lo stesso. Fu una gioia incontenibile.
Io fico contento di aspettare, io poi cercando di spiegare.
Un gesto semplice quello di Celeste, che però ha fatto la storia, perché quei garofani diedero il nome alla rivoluzione che pose fine a 48 anni di dittatura, la rivoluzione dos Cravos. Il gesto del soldato stava soprattutto ad indicare l'intenzione dei militari di non dare vita ad un conflitto. Gli ufficiali e i soldati dell'esercito lealista in molti casi si arresero e si rifiutarono di sparare contro i militari rivoluzionari. Le vittime del 25 aprile portoghese saranno in tutto quattro. Ad aprire il fuoco sui civili poco prima di arrendersi definitivamente sono gli agenti della Direzione Generale per la Sicurezza, la vecchia PIDE. Prima di sera, Marcello Caetano, dopo una lunga trattativa con il generale Antonio De Spinola, si arrende. La stessa notte De Spinola firma anche la destituzione di tutti gli organi del regime e sancisce il passaggio dei poteri di governo alla Giunta di Salvezza Nazionale, formata da dirigenti del Movimento delle Forze Armate. Vengono liberati i prigionieri politici, iniziano a rientrare nel paese i leader in esilio dall'estero. Il 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, a Lisbona scendono in piazza 1 milione di persone al grido di «O povo unido jamais sarà vencido». È la festa di piazza della liberazione. Per il paese inizia un percorso non facile di ricostruzione, con episodi di revanchismo, con scissioni tra gli stessi militari rivoluzionari, ma il gioco del regime è stato distrutto e la strada verso la democrazia ormai è iniziata.
Sei che stai in festa, pa. Fico contente. Enquanto estou ausente, guardo cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar. Navegar, lá faz primavera, pá. Cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.